Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un saluto particolare da Padre Francesco Pio e ben ritrovati in apertura di questa nostra catechesi del martedì. Dopo aver concluso la trattazione riguardante i 10 comandamenti, ci occupiamo ora di dottrina sociale della Chiesa, quindi cominciare da oggi vi proporremo una serie di trasmissioni su questa tematica importante, la dottrina sociale della Chiesa, o diciamo morale, sociale ed economica, ecco, se vogliamo, con un altro termine. Perché ci sembra che mai come oggi, anzi più di ieri direi, che bisogna avere le idee chiare, bisogna ben conoscere la dottrina sociale della Chiesa, cominciando a fare, come dire, un po' di considerazioni più generali, perché possiamo dire che da quando esiste, uno potrebbe chiedersi, ma da quando esiste la dottrina sociale della Chiesa? Beh, da quando esiste la Chiesa, la Chiesa ha una sua dottrina sociale, perché non dimentichiamo che il Vangelo ha impegnato la Chiesa e impegna la Chiesa, certo, non solo nell'opera della salvezza ultraterrena dell'umanità, certamente il fine è questo, la salvezza delle anime, la salvezza ultraterrena dell'umanità, ma senza dimenticare che ci giochiamo tutto qui in questa vita terrena. Quindi è chiaro che la Chiesa, pur non perdendo mai di vista questo fine, assolutamente, la salvezza ultraterrena dell'umanità, non deve dimenticare che è chiamata a svolgere la sua missione qui sulla terra, cioè quella di illuminare gli uomini affinché la giustizia possa regnare sulla terra. Quindi non dobbiamo dimenticare, se vogliamo usare l'immagine di San Giovanni Bosco, il cristiano è colui che deve avere i piedi sulla terra, ma occhi verso il cielo. Quindi occhi verso il cielo. La nostra patria è lassù nei cieli, dice San Paolo. Però è chiaro che ci giochiamo tutto qua giù. Quindi, cioè, la meta ultraterrena non deve farci dimenticare che abbiamo una missione terrena, ed è qui che noi ci meritiamo un giorno o meno, il conseguimento o meno di quella meta ultraterrena. Ci giochiamo tutto, perché è chiaro che se usiamo bene, se l'uomo adopera bene la sua libertà, cioè nel senso conducendo qua giù una esistenza per Dio, allora ecco che è in grado di conseguire la meta ultraterrena, la vita eterna. Se qua giù l'uomo, usa, o meglio abusa della sua libertà, e quindi conducendo un'esistenza non secondo Dio, è chiaro che in questo caso si rischia l'esclusione dalla vita eterna, e quindi si rischia la morte eterna, cioè l'inferno. Quindi diciamo che la Chiesa, deve ricordare questo agli uomini. Ecco perché noi abbiamo detto allora che la Chiesa, pur non perdendo di vista quello che è il fine, cioè la salvezza ultraterrena, però ha la sua missione terrena da svolgere. Quindi il cristiano, quindi piedi sulla terra, occhi verso il cielo. Quindi da sempre esiste una dottrina sociale della Chiesa, perché la dottrina sociale della Chiesa ha le sue radici, nel Vangelo. Nel Vangelo, questo è chiaro. Il Vangelo, che con come dire, la sua visione, ecco, sull'uomo. Il Vangelo, la Sacra Scrittura, ecco, voglio dire, ecco, il Vangelo andando, come dire, al testo che contiene, che ci parla di Gesù e dei suoi insegnamenti. Ecco, le radici sono quelle, sono bibliche, sono evangeliche, quelle della dottrina sociale della Chiesa, con la visione, ecco, per esempio, dell'uomo, con la visione, come vedremo, naturalmente il Vangelo, sul Vangelo poi si radica la visione dell'uomo, la visione del lavoro, la visione, ecco, la relazione, ecco, dell'uomo e il lavoro, l'uomo e beni materiali, il lavoro e il capitale, cioè tutte cose, diciamo tutte poi cose che noi affronteremo in queste trasmissioni, ma vedete, sono tutte considerazioni che hanno radici bibliche, radici evangeliche. Ecco perché allora noi diciamo, la Chiesa ha una sua dottrina sociale da sempre, perché le radici, i fondamenti della dottrina sociale sono fondamenti biblici, fondamenti evangelici. Certamente però fu con l'avvento della cosiddetta, ecco, rivoluzione industriale che si sentì, si avvertì, ecco, possiamo dire maggiormente, un bisogno di una parola illuminatrice della Chiesa per risolvere la cosiddetta questione sociale. Quella questione sorta dal nascere, proprio in conseguenza, capite, della rivoluzione industriale, e vedremo perché, delle due nuove classi sociali, cioè quella dei datori di lavoro, cioè della categoria che detiene il capitale, e quella dei prestatori di lavoro, prestatori d'opera, ecco, dei lavoratori. Diciamo, queste due nuove, ecco, la questione sociale sorge quindi maggiormente per questa problematica, quindi in relazione alla rivoluzione industriale. Come vedremo, la soluzione a questo problema, lo vedremo anche più avanti, c'è stata una soluzione errata a questo problema, invece la Chiesa da sempre ha proposto la soluzione giusta a questo problema. Vediamo come sono andati i fatti. Sul finire del secolo XVIII, l'invenzione della macchina a vapore, perché voi tenete presente che la società preindustriale era una società prevalentemente agricola, e quindi con una caratteristica di vita diversa, no? Dalla società invece industriale, che ha determinato altri problemi. Ora, sul finire del secolo XVIII, l'invenzione della macchina a vapore portò al declino del sistema di produzione artigianale, diciamo quello precedente, e portò all'avvento di quello industriale. Ciò avvenne soprattutto in Inghilterra e toccò in modo speciale il settore tessile. Ora, gli artigiani inglesi, che pensate da secoli filavano e tessevano in casa propria su telai di legno, mossi dalla forza delle proprie braccia, perché appunto, come abbiamo detto, si trattava di un lavoro puramente artigianale, capite, tutto manuale, fatto a mano, ecco, si trovarono all'improvviso a non poter più competere con la nascente industria, che filava e tesseva con veloci macchine metalliche mosse dalla forza del vapore e che produceva, diciamo, certamente produceva più merce e produceva a un prezzo minore, perché voi capite, una macchina che, vi devo dire, sostituisce il lavoro di un certo numero di operai. Capite? E questo avete già capito, che poi, naturalmente, questo poi, come vedremo, ha portato altri problemi, perché se la macchinizzazione, no? La macchinizzazione, l'uso delle macchine, diciamo, nelle fabbriche, ha sostituito un certo numero di operai, è chiaro che questo poi ha portato il problema della mancanza di lavoro per tanti, per dire, no? Vedete, logicamente. Gli artigiani allora dovettero allora abbandonare i loro telai e cercare lavoro nelle fabbriche come salariati. Allora, vedete, si determinò la scomparsa, o comunque quasi, dell'artigianato e la nascita della grande industria, con la formazione, lo abbiamo già detto, di due nuove classi sociali, quella imprenditoriale e quella operaia. Purtroppo, diciamo, i rapporti tra le due classi non furono sempre improntati a giustizia, no? A parte lodevoli eccezioni, la classe operaia venne quasi sempre sfruttata ingiustamente, cioè bisognosa di lavorare per vivere, come abbiamo detto, però priva allora di una legislazione che ne tutelasse i diritti, si trovò effettivamente a dover subire, con l'incertezza del salario, un orario estenuante di 12-14 ore giornaliere in media, condizioni di lavoro durissime, alle quali dovevano sottostare anche i bambini, e la completa mancanza di assicurazione sociale. Era un fenomeno nuovo, chiaramente, era una situazione nuova che si era venuta a creare, per cui si era, impreparati. Ora, davanti a questa dolorosa realtà, vediamo quali furono le posizioni prese da chi, diciamo, si interessò alla questione sociale. Ecco che da una parte i social comunisti, che col manifesto del Partito Comunista del 1848, dichiararono lotta aperta tra operai e imprenditori, lotta aperta. Dall'altra parte c'era la schiera di coloro che, senza contrapporre una classe all'altra, si schierarono a fianco degli operai e, con organizzazioni sindacali e con leggi, li aiutarono a realizzare i loro diritti. Per esempio, in questa parte troviamo, per lo più i cattolici, per esempio, che riconobbero la cattolici, o comunque possiamo dire altri gruppi più moderati, più moderati, che comunque senza volere lo scontro, la guerra, la rivoluzione, come esigeva il marxismo, quindi riconobbero la necessità e l'utilità delle due classi sociali, l'imprenditoriale e l'operaia, perché la classe imprenditoriale era quella che dava lavoro, la classe operaia è quella che lavorava, quindi erano necessarie tutte e due, chi dà il capitale, chi dà lavoro e chi lavora, ci vuole in una società. Quindi si batterono su ogni fronte politico, legislativo, sindacale, per conquistare alla classe operaia quei diritti e quel benessere esigiti dalla giustizia sociale. In Inghilterra ricordiamo il cartismo del 1835, le trade unions, sorte nel 1848, gli attuali sindacati inglesi, e la figura del cardinale Manning, chiamato dagli operai il cardinale dei poveri. Stiamo facendo un po' di storia, così, per farvi capire l'evoluzione, come poi si è arrivati alle grandi encicliche, ai grandi documenti dei papi sulla inerenti la dottrina sociale della Chiesa, poi si è arrivato in ultimo, come vedremo, al compendio della dottrina sociale della Chiesa. In Germania spicca su tutte la grande figura dell'arcivescovo di Magonza, Monsignor Kettler, che per primo reclamò e ottenne l'approvazione di leggi, dette appunto leggi Kettler, sul giusto salario, sulla riduzione di ore della giornata lavorativa, sulla esclusione delle donne e dei bambini dai lavori pesanti. Dopo di lui poi le cooperative popolari di Monsignor Kolfing, così solide che neppure Hitler riuscirà a demolire. In Francia poi ricordiamo Federico Zanam, Leone Harmel, il cui padre già nel 1840 aveva istituito nella sua industria la paga collettiva familiare, cioè una paga che veniva incontro agli effettivi bisogni della famiglia. Lo Zanam e l'Harmel gettarono, come dire, le basi, il seme, ecco, delle moderne organizzazioni cristiane operaie in Francia, fondate sul motto divenuto celebre: il bene dell'operaio ad opera dell'operaio, sempre con lui, mai senza di lui. E così in Belgio e più tardi in Italia, dove vogliamo ricordare la figura di Alessandro Rossi, fondatore del Lanificio Rossi di Schio, emulo dell'Harmel nel favorire movimenti e organizzazioni in difesa dei diritti dei suoi stessi operai. Ecco, questi uomini, diciamo, affrontando sul campo il problema della nuova industrializzazione, aprirono la porta ad interventi dottrinali della Chiesa, ossia alle encicliche sulla dottrina sociale della Chiesa, che segnarono un'epoca e che ancora oggi, è chiaro, sono un faro che illumina e, se davvero seguito, perché se, è proprio così, se fosse davvero seguita, messa in pratica la dottrina sociale della Chiesa, può davvero risolvere i problemi sociali dell'umanità intera. Vediamo in schema le encicliche sociali dei papi, ecco, vediamo un po' in sintesi. Ora, diciamo che circa le encicliche sociali, ecco, l'impulso decisivo, ecco se vogliamo, l'impulso decisivo all'azione sociale dei cattolici venne dalla celebre enciclica che Leone XIII promulgò il 15 maggio del 1891 e che, dalle parole con cui inizia, fu detta Rerum Novarum. In essa il Papa, dopo aver constatato la miserevole condizione degli operai di allora e l'impellente necessità di venire loro in aiuto, indica il rimedio a questi mali, non nell'abolizione della proprietà privata proposta dal social comunismo. La proprietà privata, dice il Papa al numero 6, è di diritto naturale, ma nella collaborazione tra Chiesa, Stato, associazioni operaie e associazioni padronali. Poi vedremo a parte un po' queste due visioni errate, cioè in effetti quella del social comunismo e quella, poi vedremo anche quella è errata, no? Quella, la visione liberista, vedremo anche quella, diremo qualcosa anche su questo. E vedremo proprio come la visione diciamo della Chiesa, secondo la sua dottrina sociale, è quella veramente più giusta, più equa, perché fondata sul Vangelo, ma fondata sul diritto naturale. 40 anni dopo, dicevamo, ritornando al nostro discorso, quando la condizione operaia era già mutata in meglio rispetto al precedente, capite, Pio XI intervenne con l'enciclica Quadragesimo anno del 15 maggio 1931 per richiamare i limiti, ecco, della proprietà privata, i limiti, cioè proprietà privata subordinata alla destinazione universale dei beni e al bene comune, tutti i concetti che dovremo un po' chiarire poi in seguito, e i possibili nuovi rapporti tra datore di lavoro e lavoratori che conferissero a questi ultimi una maggiore corresponsabilità nell'azienda. Nel 50° e 60° anniversario della Rerum Novarum, Pio XII, con i radiomessaggi natalizi del 1941 e del 1951, inquadrò la questione operaia nella più vasta problematica del diritto naturale. Cioè, è chiaro questo, no? Tenendo presente proprio furono anni tremendi quelli di guerra e comunque di immediato dopoguerra, dove necessitava evidentemente un ribadire quello che era i principi di diritto naturale. Papa Giovanni XXIII commemorò il 70° anniversario dell'encirclica di Leone XIII, al Rerum Novarum, capite, avete già capito come è stata l'encirclica che poi ha spianato il passo a tutti gli altri documenti, con la Mater et Magistra, quindi nel 1961. Nella quale, dopo aver ricordato i nuovi aspetti che la questione sociale aveva assunto in quegli anni, riconferma la piena validità della dottrina sociale della Chiesa per risolverla a vantaggio di tutti gli uomini. Poi anche il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes 1965, Paolo VI nella Populorum Progressio 1967 e nella lettera Octogesima Veniens 1971 riassumono e aggiornano le tematiche fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, occupandosi anche dei rapporti tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Si giunge così a Giovanni Paolo II, che è molto importante, in una prima enciclica, Laborem Exercens, pone esplicitamente al centro di ogni progetto sociale l'uomo lavoratore. Poi, di fronte ai vecchi e di fronte ai nuovi problemi che il mondo del lavoro deve affrontare, si pensi all'avvento dell'automazione, alla diminuzione delle riserve di materie prime, all'emergere dei popoli del terzo mondo, il Papa chiede con due nuove encicliche, cioè la Sollicitudo Rei Socialis e la Centesimus Annus, scritta appunto nel centenario della Rerum Novarum di Leone XIII, chiede che il riordinamento delle strutture dell'economia mondiale sia fatto in vista del bene dell'uomo lavoratore e con la partecipazione dell'uomo lavoratore, capite? Ecco, di questa visione umana e cristiana del problema sociale noi cercheremo di esporre nel corso di queste trasmissioni una visione, come dire, certo, sintetica, invitando chi desiderasse approfondirla alla lettura diretta delle encicliche papali. Ecco, ci rimane per oggi un po' da vedere così un po' il testo del compendio recente, pubblicazione recente, del compendio della dottrina sociale della Chiesa, molto importante. E da cura del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Ci potremmo proprio così leggere e commentare sia la presentazione del compendio del Cardinale Martino, presidente, e sia la lettera del cardinal Sodano, la lettera inviata al cardinal Martino, ecco, inerente appunto alla pubblicazione del compendio della dottrina sociale della Chiesa. Ma direi a questo punto, chiederei alla regia da Frigento di fare una breve pausa musicale, poi tra qualche minuto riprenderemo la parola. Via con la sigla. Prendiamo dopo il break musicale il nostro discorso, e, dicevo, lo riprendiamo leggendo e commentando adesso sia la parte, come dire, introduttiva, così la parte più generale, ecco, che ci introduce nelle linee generali nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, no? Prima di passare poi ad affrontare le tematiche specifiche, parte più generale, introduttiva, rappresentata quindi sia dalla lettera del cardinal Sodano inviata al cardinal Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e poi la presentazione dello stesso presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. La lettera del cardinal Sodano, che qui è riportata, è datata Vaticano 29 giugno 2004. Signor cardinale, inizia così, nel corso della sua storia, ecco una sintesi, quindi della storia della Chiesa, quindi dell'atteggiamento della Chiesa nel campo della dottrina sociale. Nel corso della sua storia, in particolare negli ultimi 100 anni, la Chiesa non ha mai rinunciato, proprio perché è conscia della sua missione terrena, cioè terrena in vista della finalità, della meta ultraterrena da conseguire, come dicevamo, secondo le parole del Papa Leone XIII, non ha mai rinunciato a dire, e non potrà mai rinunciare a dire, come vorrebbero invece alcuni, la parola che le spetta sulle questioni della vita sociale. Le spetta, perché la Chiesa fa appello al Vangelo, la Chiesa fa appello al diritto naturale. Continuando ad elaborare e ad aggiornare la ricca eredità della dottrina sociale cattolica, il Papa Giovanni Paolo II ha pubblicato per parte sua tre grandi encicliche, e le abbiamo già citate in precedenza, prima della pausa, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis e Centesimus Annus, che costituiscono tappe fondamentali del pensiero cattolico sull'argomento. Per parte loro, numerosi vescovi in ogni parte del mondo hanno contribuito in questi ultimi tempi ad approfondire la dottrina sociale della Chiesa. Altrettanto hanno fatto numerosi studiosi in ogni continente. Quindi è chiaro, qui il cardinale Sodano lo vede come una logica conseguenza, era auspicabile, cioè che si provvedesse a redigere un compendio di tutta la materia, presentando in modo sistematico i capisaldi della dottrina sociale cattolica. Di ciò si è fatto lodevolmente carico il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, dedicando all'iniziativa un intenso lavoro nel corso degli ultimi anni. Cioè, voi capite che il Papa non è che può, cioè, in teoria sì, è chiaro che potrebbe fare tutto da solo, ma normalmente è chiaro che si serve, cioè agisce attraverso l'operato delle congregazioni o pontifici consigli, quindi della Curia Romana, i dicasteri della Curia Romana. Sono perciò lieto della pubblicazione del volume Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, appunto a cura del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, condividendo con lei la gioia di offrirlo ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà come alimento di crescita umana, spirituale, personale e comunitaria. L'opera mostra come la dottrina sociale cattolica abbia anche valore di strumento di evangelizzazione, perché pone in relazione la persona umana e la società con la luce del Vangelo. Ecco perché la Chiesa non può rinunciare alla parola che le spetta. I principi della dottrina sociale della Chiesa, che poggiano sulla legge naturale, si vedono poi confermati e avvalorati nella fede della Chiesa dal Vangelo di Cristo. In questa luce, l'uomo è invitato innanzitutto a scoprirsi quale essere trascendente in ogni dimensione della vita, compresa quella legata ai contesti sociali, economici e politici. Anche qui, quindi, cioè l'uomo non deve perdere di vista la sua meta ultraterrena, pur occupandosi di questi problemi terreni. La fede porta a pienezza il significato della famiglia, ecco, che fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna costituisce la prima e vitale cellula della società. Essa inoltre illumina la dignità del lavoro che, in quanto attività dell'uomo destinata alla sua realizzazione, ha la priorità sul capitale e costituisce titolo di partecipazione ai frutti che ne derivano. Nel presente testo emerge poi l'importanza dei valori morali, fondata sulla legge naturale scritta nella coscienza di ogni essere umano, che è perciò tenuto a riconoscerla e a rispettarla. Vedete, due cose importanti, riconoscere e rispettare la legge naturale. L'umanità chiede oggi maggiore giustizia nell'affrontare il vasto fenomeno della globalizzazione. Sente viva la preoccupazione per l'ecologia, per una corretta gestione degli affari pubblici. Avverte la necessità di salvaguardare la coscienza nazionale, senza perdere però di vista la via del diritto e la consapevolezza dell'unità della famiglia umana. Il mondo del lavoro, profondamente modificato dalle moderne conquiste tecnologiche, conosce straordinari livelli di qualità, ma deve purtroppo registrare anche inedite forme di precarietà, di sfruttamento e persino di schiavitù all'interno delle stesse società cosiddette opulente, cioè società ricche purtroppo, no? Ci sono queste nuove forme di schiavitù, ecco, diciamo rispetto a quelle tradizionali. In diverse aree del pianeta il livello del benessere continua a crescere, vedete, ma aumenta minacciosamente il numero dei nuovi poveri e si allarga per varie ragioni il divario fra paesi meno sviluppati e paesi ricchi. Il libero mercato, processo economico con lati positivi, manifesta tuttavia i suoi limiti. D'altra parte, l'amore preferenziale per i poveri rappresenta una scelta fondamentale della Chiesa ed essa la propone a tutti gli uomini di buona volontà. Le attuali questioni culturali e sociali coinvolgono soprattutto i fedeli laici, chiamati, come ricorda il Concilio Vaticano II, a trattare, questo è molto importante, vedete, a trattare le cose temporali, le cose di qua giù o secondo Dio. Bene, si comprende quindi la fondamentale importanza della formazione dei laici, importante questo, affinché con la santità della loro vita e la forza della loro testimonianza contribuiscono al progresso dell'umanità. Questo documento intende aiutarli nella loro quotidiana missione, capite? È interessante poi notare come numerosi elementi qui raccolti appaiono condivisi dalle altre chiese e comunità ecclesiali, nonché da altre religioni. Il testo è stato elaborato in modo da essere fruibile non soltanto, diciamo, ad intra, cioè tra i cattolici, ma anche ad extra. Infatti i fratelli accomunati noi dallo stesso battesimo, i seguaci di altre religioni e tutti gli uomini di buona volontà ne possano trarre fecondi spunti di riflessione e un impulso comune per lo sviluppo integrale di ogni uomo e di tutto l'uomo. Questa è stata la preoccupazione, proprio perché la Chiesa fa appello a ogni uomo di buona volontà, proprio perché fa appello, si fonda, cioè le sue affermazioni sulla base di principi di diritto naturale. Naturalmente principi di diritto naturale certificati, confermati, rafforzati dai principi evangelici, principi di fede. E conclude così il Cardinal Sodano: il Santo Padre, mentre auspica che il presente documento aiuti l'umanità nella ricerca operosa del bene comune, invoca le benedizioni di Dio su quanti si soffermeranno a riflettere sugli insegnamenti di tale pubblicazione. Nel formulare anche il mio personale augurio per il successo di quest'opera, mi congratulo con Vostra Eminenza e con i collaboratori del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace per l'importante lavoro svolto, mentre con sensi di ben distinto seguito mi è gradito confermarmi suo devotissimo Signore Angelo Cardinal Sodano, segretario di Stato. Ecco. E così penso che possiamo concludere per oggi la nostra puntata, amici carissimi, prima puntata dedicata a questo nuovo ciclo di trasmissioni sul tema, sull'argomento, sulla dottrina sociale della Chiesa. Un grazie di cuore a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia. Ave Maria, buon proseguimento con gli altri nostri programmi.